E un buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta. Sono Thais Palermo Buti e questo è Press Corner, notizie a piedi libero del 5 giugno 2020. Il nostro angolo della notizia dal lunedì a venerdì alle 9:40 per leggere e commentare insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, eccetera, eccetera, su tutti i temi di interesse del momento. In quest'oggi iniziamo con un articolo di Luca Sofri uscito sul Post il 30 maggio 2020. Non c'è niente da fare coi social network. Come notano in diversi, la discussione se Facebook e Twitter e Google debbano essere considerati o no editori non ha senso da un pezzo. La tentazione delle nostre teste di convertire ciò che è nuovo a modelli conosciuti è normale e comprensibile, ma genera fallimenti e contraddizioni. Probabilmente qualcuno, quando si è trattato di regolamentare il traffico delle prime automobili, si è chiesto se andassero considerate carrozze o navi, prima che infine si capisse che non erano né carrozze né navi e che però erano anche entrambe le cose. Le piattaforme non sono editori, ma non sono neanche non editori. Sono una cosa molto diversa dagli editori come siamo abituati a immaginarli, ma non sono neutrali e intervengono sui contenuti che ospitano e sulla loro diffusione in molti modi, proprio come fanno gli editori, censurando contenuti per ragioni diverse, incentivandone altri e promuovendo con i famigerati algoritmi questo rispetto a quello, ovvero stabilendo nei fatti cosa leggiamo e cosa no. La neutralità dei social network è una balla e la frase di Zuckerberg sul non poter essere arbitri della verità è un'ipocrisia contraddetta dai mille annunci di Facebook degli ultimi anni su questo o quello intervento del social network contro le fake news, compreso arruolare arbitri della verità a terzi, scelte da Facebook arbitro degli arbitri della verità. Riconoscere a Facebook o Twitter questo potere e il suo esercizio nei fatti genera naturalmente una montagna di problemi, di responsabilità innanzitutto, ma soprattutto di incoerenza e di pesi e misure. Il caso di Twitter e Trump è interessante. L'intervento su Trump vuole limitare la diffusione di una informazione falsa che genera un grosso pericolo per la società nello svolgimento del suo meccanismo democratico. Se decidiamo che Twitter non deve farlo perché non decide Twitter cosa sia falso, allora perché non abbiamo protestato quando Twitter ha annunciato che avrebbe segnalato le notizie false sul coronavirus? E se decidiamo che Twitter non deve farlo perché non decide Twitter cosa sia pericoloso? Allora perché non protestiamo quando Twitter blocca o censura le persecuzioni e le molestie personali? Sto dicendo cosa sia giusto e cosa sia sbagliato in tutto questo? O se abbia ragione Twitter o Trump? No, per una semplice ragione, che è impossibile dirlo. È diventato impossibile. I criteri di giusto e sbagliato rispetto alle regole a cui eravamo abituati sono saltati per quanto riguarda le grandi piattaforme online. La risposta più semplice, per esempio, sarebbe che Twitter e Facebook e Google sono imprese private e completamente nel loro diritto, salvo violazioni della legge nel fare scelte editoriali o commerciali. Non sono un servizio pubblico. Noi cittadini non paghiamo le tasse per un servizio di cui veniamo defraudati. La scelta se usarli o non usarli è libera, le condizioni contrattuali sono note. E però sono diventati un servizio ineludibile di fatto perché agiscono in un regime di monopolio legale ma ricattatorio. Non si può farne a meno nei fatti perché non ci sono alternative. E a peggiorare le cose sono monopoli che devono il loro successo proprio alla loro condizione di monopolio. Molti dicono che il problema non esisterebbe se ci fossero 100 social network tra cui scegliere, ma non ci possono essere 100 social network tra cui scegliere perché la qualità e l'efficacia di un social network o di un motore di ricerca si deve proprio alla sua capacità di essere usato da tutti e raccogliere le informazioni di tutti. È la natura del social network, a differenza di un fornitore di elettricità o che so io che può essere concorrenziale anche soltanto con la convenienza e con la qualità della fornitura, pure se lo uso io solo. Le sfumature ulteriori, gli esempi, le contraddizioni, i paragoni possono essere ancora tantissimi in un dibattito che è pure avvincente per gli scenari e le questioni che pone da un paio di decenni. Ma la sintesi è una sola. È saltato tutto e queste contraddizioni non si risolvono più con un pensiero e dei criteri novecenteschi e probabilmente non si risolvono più in nessun modo, meno che mai, con l'ingenuo sono editori o non sono editori. Nessuna regola, precedente o paragone si attaglia più e avranno sempre tutti torto e tutti ragione. E speriamo che questo non si estenda a tutto il resto. E prendendo spunto da questo articolo di Luca Soffri, andiamo a un editoriale uscito su Internazionale di qualche settimana fa. È ora di affrontare gli evasori uscito sul Politiken Danimarca. Cosa passa per la testa di una persona che ha un patrimonio di 6 miliardi di euro, elude il fisco da 14 anni e ora, in piena pandemia, ha la faccia tosta di tornare in patria e chiedere aiuto ai suoi connazionali? Difficile immaginarlo, ma è proprio quello che ha fatto Richard Branson, fondatore della Virgin. Ha chiesto al Regno Unito di aiutare la sua compagnia aerea, anche se lui e i suoi miliardi non hanno dato nessun contributo al paese, dato che Branson ha spostato la sede nell'isola che si è comprato nei Caraibi. Il Regno Unito ha risposto di no e ha fatto bene. Branson per anni è venuto clamorosamente meno ai suoi impegni sociali e il suo paese non ha alcun dovere di aiutarlo ora. La crisi del coronavirus può avere un effetto collaterale positivo. Può essere lo shock che convincerà i governi di tutto il mondo a combattere l'elusione fiscale dei ricchi e delle multinazionali. Il sistema che permette ad aziende come Apple e Facebook di spostare soldi da una società controllata all'altra in cerca del miglior paradiso fiscale costa agli stati più di 400 miliardi di euro all'anno. Ma ora abbiamo un'opportunità per fermarlo. Le aziende sono all'angolo e i governi hanno il coltello dalla parte del manico. Bisogna approfittarne. Il governo danese ha deciso di escludere dai pacchetti di aiuto le aziende che sfruttano i paradisi fiscali, ma i paesi che rientrano ufficialmente in questa categoria raccolgono solo il 6% del totale dell'elusione fiscale. Per ottenere risultati ci vogliono ben altri mezzi. Dopo la crisi finanziaria del 2008 è stato limitato il segreto bancario in modo da semplificare la tassazione dei redditi da capitale e le entrate del fisco sono aumentate a livello internazionale. La crisi del coronavirus deve portare a misure simili per le aziende. Nel 2019 l'OCSE ha pubblicato un piano in base al quale le aziende dovrebbero pagare le tasse, soprattutto nei paesi dove vengono realizzati i profitti e dove si trovano i lavoratori, in modo da stabilire una sorta di minimo d'imposta per le multinazionali. La crisi del coronavirus mette in evidenza la necessità di solidarietà e senso civico. Questo deve valere anche per le aziende. Io direi, insomma, per chiudere, che soprattutto per le aziende. Sempre attingendo da un articolo di Luca Soffri uscito sul Post il 12 maggio, parla un po' di questa fase 2, da 0 a 10, 5. C'era un'emozione, una curiosità, un'occasione di scoperte e riflessioni nella fase 1, in cui ci trovavamo in una condizione unica nella storia del mondo e tutto era diverso, faticoso, doloroso, ma estremo ed eccezionale. C'era una promessa di opportunità e cambiamenti e vittorie, un bisogno di opportunità e cambiamenti e di vittorie. Da 0 a 10, 0. Non era sopportabile. Ci siamo dati da fare in solidarietà a progetti, proposte, discussioni. Ci siamo detti, credendoci, che stavamo diventando migliori. La fase 2 è una schifezza ibrida, né di qua né di là. È la normalità di prima, ma il suo peggio. E non è più nemmeno eccezionale e temporanea, estrema. C'è traffico per strada. È tornata la politica stupida e polemica. I fessi si riscoprono fessi sui social network. E tutto intorno, però, è tristemente peggiorato. E con la sensazione che tutto resterà così a lungo e ci si adatterà, volenti o nolenti. Ci si sta adattando. Le rivoluzioni avvengono quando sono inarrestabili, inevitabili. Se invece troviamo il modo di convivere con le miserie, ci conviviamo. attenuarle un po' ci basta. Noi sfigati qua giù e anche chi dovrebbe progettare una soluzione o una battaglia almeno, testare, tracciare, isolare, basta. Neanche ne parliamo più. Costruiamo divisori in plexiglass. Ripensare tutto, combattere. Ma che ci eravamo messi in testa? Camminiamo rasenti i muri e ce lo facciamo bastare. Ci infiliamo negli interstizi tra i virus. La fase 2 improvvisamente sembra allora un piano, davvero, ma un piano B. Abbassiamo il dramma, avvilliamolo, rimettiamo le file di auto ai semafori, usciamo con le mascherine e tenendoci a distanza. Ordiniamo un gelato, facendo la fila. È un po' normale, no? Che altro vogliamo? Da 0 a 10, 5. Il nostro risultato preferito. Quest'acido resoconto di Luca Sofri sulla fase 2, che io personalmente non ho avuto ancora il piacere di vivere, in quanto mi trovo, diciamo, in un limbo tra la fase 1 e la fase 1 e mezzo in Brasile. Andiamo ora all'internazionale 1361 del 5 giugno 2020. Le opinioni, a pagina 38, un articolo di Laurie Penny, che è una giornalista britannica che vive a Los Angeles. Questo è un articolo uscito sull'edizione statunitense di Wired. Le donne hanno sempre lavorato da casa. Gli editori di riviste scientifiche sono stati tra i primi ad accorgersi di cosa stava succedendo. Nelle prime settimane di lockdown dovuto al Covid-19, i direttori hanno notato un calo dei lavori inviati dalle donne. Nello stesso periodo gli articoli inviati da uomini sono aumentati. Fin dall'inizio, dunque, il lockdown ha significato qualcosa di diverso per gli uomini e per le donne. E il motivo è tanto ingiusto quanto evidente. Gestire una famiglia è un lavoro a tempo pieno, ma avere la responsabilità di una scatola piena di esseri umani spaventati nel bel mezzo di una pandemia è un lavoro a tempo pieno in modalità incubo. Quasi nessuno è fisicamente in grado di farlo, mentre fa un lavoro retribuito a tempo pieno. E in quarantena gestire una famiglia è un lavoro senza orari. I piatti vanno lavati e rilavati. Bisogna impedire ai bambini di fare vandalismo domestico. Non si può fare affidamento su babysitter, nonni o altri parenti. La macchina dei servizi comunali per l'infanzia è ferma da mesi e il carico dei lavori dei genitori, che era già estenuante, è raddoppiato o triplicato. Per carità, gli uomini ci stanno provando, ma le prime statistiche sembrano indicare che comunque il carico ricade per la maggior parte sulle donne. La divisione del lavoro domestico è sempre difficile da valutare con esattezza perché il suo studio si basa sui dati riferiti dai diretti interessati e le donne, lacerate dal senso di colpa per non essere abbastanza brave a fare tutto, tendono a sottostimare le ore che passano a occuparsene. Dal canto loro, gli uomini sovrastimano il loro contributo. Lo dice un recente sondaggio condotto tra più di 1000 genitori statunitensi. Il 45% dei padri dice che ora fa più faccende domestiche, ma solo il 25% delle madri concorda. Inoltre, secondo il New York Times, che ha intervistato più di 2000 statunitensi, solo il 3% delle donne concorda con quanto dice quasi il 50% dei mariti, e cioè che gli uomini si starebbero occupando maggiormente dei figli impegnati nella didattica a distanza. Ecco ora le conclusioni di uno studio dell'Istituto Cambridge Innet durante il lockdown. Sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, le madri hanno svolto circa il 50% in più della cura dei figli rispetto al padre, ma si occupano di più anche dei figli che fanno lezione da remoto e molte, per farlo, hanno dovuto rinunciare a lavori a cui tenevano. Quando finirà il lockdown e scoppierà la recessione, quante donne riusciranno a tornare nei posti di lavoro che hanno dovuto lasciare perché non c'era nessuno altro che si occupasse dei figli? Nei periodi di crisi economica, quando il tessuto sociale si sfalda, sono le donne che si fanno avanti per rappezzarlo. Nella geopolitica e nella vita privata, gli uomini sporcano e subito arrivano le donne a pulire. Per giunta si pretende che lo facciano senza lagnarsi, perché qualcuno lo deve pur fare. Ora, una comunità può benissimo funzionare per qualche settimana senza commercialisti, ma senza cura dei figli, cucina e pulizie domestiche va in pezzi. È questo il momento di lamentarsi di problemi prosaici come quello del lavoro domestico? Sì, è proprio il momento giusto. perché il lavoro domestico non è affatto terra terra e la pandemia l'ha dimostrato. Il lavoro più cruciale, il lavoro più essenziale per il funzionamento quotidiano di ogni comunità e di ogni nucleo familiare del pianeta è quello di prendersi cura gli uni degli altri, curare gli ammalati, crescere i piccoli, tener pulita la cucina. È un lavoro sottopagato e lo fanno prevalentemente le donne. Le stime sul vero valore del lavoro non retribuito delle donne lo collocano tra il 10 e il 39% del PIL di quasi tutti i paesi avanzati, una percentuale superiore a quella rappresentata dalla manifattura, dal commercio o dai trasporti. Questa constatazione di solito è presentata come moralmente neutrale, anziché come una prova del fallimento di una società. La verità è che gli uomini vogliono ancora le casalinghe. In questi ultimi decenni l'occupazione femminile è aumentata fino a uguagliare quella maschile, ma la quota di lavoro domestico svolta dagli uomini non è aumentata in proporzione. In realtà, certi atteggiamenti sembrano regredire. Anche uomini che si considerano progressisti possono mostrarsi poco disponibili a rinunciare al privilegio di avere una donna che si fa carico delle mansioni noiose. La divisione impari del lavoro domestico è l'ultima battaglia, ancora da combattere, della liberazione della donna. In passato è stato impossibile combatterla perché si svolge nelle cucine, dietro le porte delle camere da letto, insomma, nel quadro di rapporti privati e individuali che precludono alle donne ogni forma di organizzazione collettiva. Secoli fa, quasi tutti lavoravano da casa. Prima della rivoluzione industriale c'erano poche distinzioni tra il lavoro che serviva a produrre cose che si potevano vendere e la gestione della famiglia. Cucinare, pulire e crescere i figli non erano attività separate. È solo in questi ultimi 50 anni che la gestione di ogni casa è stata scaricata addosso a una sola donna in assenza di una rete assistenziale. Ed è solo da due generazioni che la definizione di liberazione delle donne è diventata il discutibile privilegio di lavorare a tempo pieno nell'economia retribuita e al tempo stesso rompersi la schiena dentro casa senza uno stipendio. Per molte donne, in particolare per molte madri, la casa è un ambiente di lavoro ostile, ma con una pandemia globale che accende i riflettori dell'attenzione generale sulla sfera domestica come mai prima d'ora, proprio nel momento in cui tutto il mondo, le donne raggiungono il loro punto di rottura, qualcosa sta cambiando. Nei forum di discussione, su Twitter, su Facebook, donne e ragazze dicono apertamente che sono stremate, ma al tempo stesso prendono coscienza di non essere le sole. E capiscono che qualcosa si può fare e va fatto. In una pandemia non è accettabile ripetere che sei un adorabile imbranato e quindi non puoi pulirti il bagno da solo. Ho perso il conto delle conferenze che ho fatto su Zoom con donne che a un certo punto si scusavano perché dovevano andare a occuparsi dei figli, come se avere figli fosse poco professionale. Ho perso il conto delle conversazioni con amiche convinte che quello lockdown sarebbe stato il momento in cui gli uomini che amavano avrebbero finalmente capito quanto sforzo richiede la cura di una famiglia. Invece, è venuto fuori che lo sapevano già, solo che non avevano voglia di farlo loro. È ancora culturalmente accettabile che un uomo lasci questa incombenza a una donna. La società non giudica gli uomini che si fanno servire e riverire dalle loro partner già esauste, mentre insulta le donne che chiamano in causa gli uomini. In questi ultimi 10 anni, i social network hanno infranto l'illusione che quello che succede tra le pareti domestiche non possa essere politico. Di colpo fingere di farcela e fare tutto appare molto fuori moda. I milioni di madri dalle chiome lucidissime che si vedono su Instagram possono finalmente rilassare quei finti sorrisi e ammettere quanto faticano a mandare avanti la casa. Ora le donne hanno i mezzi per confrontare i loro appunti e condividere le esperienze, proprio come l'hanno fatto durante il movimento Me Too, grazie al quale hanno cominciato a parlare come mai prima di un'ingiustizia privata, quella della violenza sessuale. È ora che il lavoro domestico abbia il suo Me Too. È ora che tutte quelle conversazioni che si facevano in privato siano fatte collettivamente, in pubblico, e che le donne pretendano qualcosa di meglio. È ora che le nostre società riconoscano che non puoi dire di amare una persona e al tempo stesso trattarla come una donna di servizio non retribuita. Che un uomo adulto, incapace di far funzionare una lavastoviglie se nessuno glielo chiede, non è in grado di gestire nulla di più complesso come un'azienda o un paese. Che pretendere che sia la tua partner ad accollarsi la maggior parte del lavoro domestico senza ricevere un soldo e senza lagnarsi non è solo mancanza di rispetto, è moralmente indefendibile. Nel momento in cui il mondo emerge barcollante dallo psicodramma del lockdown e la nostra specie cerca di rimettere ordine nella casa, le donne non possono e non devono continuare a pulire dove gli uomini hanno sporcato. E chiudiamo Press Corner di oggi con questo articolo di Laurie Penny. Ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Buon proseguimento di ascolto.